Deve essere.
Andiamo, va.
Eccoci. Allora, quinta domenica di Quaresima. Vi ricordo i testi della liturgia che celebreremo prossimamente. La prima lettura è tratta dal profeta Geremia nel capitolo 31, dal versetto 31 al versetto 34, è la famosa profezia della nuova alleanza, uno dei grandi testi di tutto l'Antico Testamento. Geremia 31. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei, nel capitolo 5, dal versetto 7 al versetto 9. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 51. Ancora questa quinta domenica di Quaresima ci chiama a pregare con il miserere. Salmo 51, crea in me, o Dio, un cuore puro. Così nei primi giorni di Quaresima, e il salmo penitenziale per eccellenza, il miserere, e lo ritroviamo questa quinta domenica di Quaresima. Il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 12, dal versetto 20 al versetto 33. Noi questa sera abbiamo a che fare, come già potevate prevedere, con il Salmo 114, e poi ci accosteremo al brano evangelico. Stiamo proseguendo nella lettura del Salterio, passo passo, da una settimana all'altra, un salmo dopo l'altro, e quindi siamo arrivati al Salmo 114. Come ricordo ogni anno, con questa prossima quinta domenica di Quaresima si entra in quella che una volta si chiamava settimana di passione. È la quinta settimana di Quaresima. Ormai il ciclo delle celebrazioni quaresimali precipita verso i giorni santissimi del Triduo Pasquale, momento solenne, momento centrale dell'anno liturgico, nel quale ogni anno viene proclamato, contemplato, celebrato dalla Chiesa il mistero della morte e resurrezione del Signore. Dopo la riforma liturgica, questa quinta domenica di Quaresima potrebbe essere anche denominata Domenica dei Profeti. La prima lettura a questo riguardo è sempre istruttiva. E così nel corso delle domeniche in questo tempo quaresimale, ricordate, la prima domenica dei progenitori, poi la domenica dei patriarchi, poi la domenica di Mosè, dell'Esodo, degli avvenimenti che fanno parte di quella fase della storia della salvezza, e quindi il popolo e la sua terra, quarta domenica, con un'attenzione rivolta all'instaurazione, alla istituzione della monarchia, il regno, Davide e dintorni, ed ecco la quinta domenica, domenica dei profeti, la nostra. E in questo modo, nel corso della Quaresima, stando alla prima lettura di ciascuna delle liturgie domenicali, si ripercorre tutto l'itinerario della storia della salvezza. E quindi, quinta domenica di Quaresima. In realtà, in questo ultimo scorcio di Quaresima, tutta l'attenzione della Chiesa sembra concentrarsi attorno alla rivelazione del crocifisso. Ci viene offerta una vera e propria epifania della croce, alla quale è inchiodato il giusto, l'innocente, che attira a sé ogni cosa, in modo da illuminare l'intero scenario della storia umana. Anche a noi adesso è rivolto l'invito a percorrere nella meraviglia e nella compunzione l'itinerario della passione gloriosa del Figlio di Dio. Entriamo dunque nella settimana di passione, Al termine di essa, nella Domenica delle Palme, ascolteremo la solenne proclamazione del racconto evangelico della passione di Gesù secondo Marco. È mistero di dolore ed è mistero di gloria. Il dolore umano è stato abitato da Dio e la morte dei peccatori è stata invasa dalla gloria del Figlio dell'uomo. Il conflitto giunge alle estreme conseguenze, ma è anche definitiva la vittoria dell'agnello innocente che ora siede sul trono e regna in eterno. Leggiamo nel libro di Geremia il testo che vi citavo, nel capitolo 31, dal versetto 31 al versetto 35. Ercolino, leggi pure.
34
c'è scritto qui sul calendarietto. Hai ragione tu, 34.
Ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò un'alleanza nuova. Non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto. Un'alleanza che essi hanno violato, benché io fossi loro Signore. Parola del Signore. Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato.
Grazie. La nuova alleanza. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. Nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 12, dal versetto 20 al versetto 33. Pia, leggi.
Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli chiesero: Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose: È giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora l'anima mia è turbata, e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora. Ma per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo. L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Rispose Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Questo diceva per indicare di quale morte doveva morire.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 114 e proseguiamo questa sera nella lettura dello Hallel egiziano che abbiamo avviato una settimana fa leggendo il Salmo 113. Lo Hallel egiziano, i salmi da 113 a 118, salmi che accompagnano lo svolgimento della cena pasquale ogni anno, ma poi i salmi che sono presenti nella celebrazione di tutte le grandi feste nella tradizione liturgica di Israele. La raccolta spesso non è obbligatorio, ma spesso è denominata, come io stesso mi esprimevo poco fa, Hallel egiziano, fa esplicito riferimento al percorso compiuto da coloro che erano schiavi del faraone in Egitto e sono stati liberati e guidati lungo le strade che attraverso il deserto e quindi tutto quello che li ha coinvolti nella relazione diretta, nel rapporto di alleanza con il Dio vivente, li ha condotti fino alla terra della promessa. È tutto l'itinerario che viene ricostruito nei termini propri di composizioni oranti che scandiscono poi lo svolgimento della cena pasquale ogni anno. E noi abbiamo avuto a che fare con il primo salmo della raccolta una settimana fa, quando ancora, se ricordate, ci siamo trovati dinanzi a una scena che traspare fin dall'inizio nella lettura del Salmo, che riguarda la permanenza ancora in Egitto di coloro che ufficialmente sono schiavi del faraone, ma coloro che già cantano l'alleluia. È il canto che accompagna la celebrazione del banchetto dell'agnello per la prima volta. Con il sangue dell'agnello sono state segnate le case di coloro che ufficialmente sono schiavi del faraone in Egitto, ma già sono liberi, perché coloro che sono schiavi del faraone, stando alla evidenza esteriore delle situazioni, sono servi del Signore, e coloro che sono servi del Signore cantano l'alleluia, lodano Dio e sono uomini liberi. E il Salmo per l'appunto già celebra questa avvenuta liberazione che coincide con l'esercizio della lode. Chi canta la lode del Signore non dipende più da nessun padrone di questo mondo. Ed ecco, è in questo modo che la presenza liberante del Signore si manifesta. Colui a cui è rivolta la lode di coloro che camminano sulle strade del mondo in condizione di libertà, sempre e dappertutto. Per cantare la lode del Signore non c'è bisogno di un luogo particolare, non c'è bisogno di un tempo specifico, sempre e dappertutto. La lode del Signore è prerogativa inconfondibile di coloro che ormai sono introdotti nel cammino della vita nuova. E il Salmo, per l'appunto, illustrava questa novità di cui è protagonista il Signore, che entra nella storia umana come liberatore, come colui che rieduca alla positività della vita coloro che altrimenti sono schiavi del faraone e di ogni altro potere che vuole esercitare la propria capacità di dominio sulle cose del mondo nel corso della storia umana. Fatto sta che Abbiamo avuto a che fare, e adesso senz'altro bisogna che procediamo, con la contemplazione di un evento sorgivo, di una nascita da un grembo fecondo che per quanto possa avere nella sua visibilità esterna le caratteristiche di un mondo infernale, l'Egitto, per definizione, per antonomasia, emblema di ciò che si accumula come patrimonio di negatività nel corso della storia, ed ecco dall'Egitto è liberato quel popolo che ormai avanza sulla scena del mondo come testimone della novità definitiva, della novità che corrisponde all'iniziativa d'amore del Dio vivente. E anche l'Egitto in questo modo è trasformato in un grembo capace di generare, in obbedienza alla fecondità dell'amore gratuito, che è rivelazione della iniziativa di Dio, che avanza per affermare il proprio protagonismo nella storia degli uomini. La storia degli uomini non appartiene al faraone, o a chi per lui, o a chi prima di lui, dopo di lui, accanto a lui, in maniera più o meno subdola, in maniera più o meno dichiarata, volesse esercitare il proprio potere. La storia degli uomini appartiene a Dio. E anche le forze più spietate vengono ridotte in obbedienza alla fecondità di quella storia d'amore che si compie in obbedienza alla parola creatrice del Dio vivente. Il Salmo 113 si concludeva con quell'accenno al grembo della donna sterile, grembo divenuto fecondo, fa abitare la sterile nella sua casa quale madre gioiosa di figli. È il massimo della novità, è il recupero di ciò che di per sé rappresenta il massimo della tristezza, della sconfitta, della negatività, il grembo sterile della donna, ed ecco madre gioiosa di figli. E siamo al nostro Salmo 114, che ormai, vedete, ci pone in contatto con coloro che sono usciti dall'Egitto, stanno uscendo dall'Egitto. È il viaggio della liberazione ormai avviato. Nel Salmo 113 erano ancora i servi del Signore, così come di loro parlavamo, ancora ufficialmente e apparentemente schiavi del faraone in Egitto, ma adesso ormai quando Israele uscì dall'Egitto. Il Salmo si apre con questa descrizione della scena che per così dire si illumina sotto il nostro sguardo in maniera dirompente. Siamo alle prese con il compiersi di un evento che ha tutte le caratteristiche di uno strappo urgente, prepotente, dirompente, lo strappo di una partenza che avviene in forza di un tale slancio, di una tale novità, per cui costituisce in sé già la premonizione di un come dire, di un compimento immancabile. Se il viaggio comincia così, certamente arriverà alla meta. Il testo peraltro si sviluppa tutto quanto, sono pochissimi versetti, vedete, io adesso ce la metto tutta per passare un po' di tempo, ma 7-8 versetti, non di più, quindi ci sbrighiamo comodamente e rapidamente. Il testo è per di più, ripeto, molto breve, come brusco qua e là, nervoso, molto denso, non c'è tempo da perdere, non ci sono fronzoli, non ci sono motivi per sostare, disperdersi in qualche evanescente, sofisticata elaborazione intellettuale. Si parte, siamo partiti, Ed ecco, il canto della lode prosegue. Anche se normalmente un canto di lode si apre con un invitatorio, come peraltro il Salmo 113 è esemplare a questo riguardo: lodate servi del Signore, lodate il nome del Signore, l'invitatorio. Nel nostro Salmo l'invitatorio non c'è, capita in qualche altro caso, ma è tutto sommato una eccezione. Un canto di lode, ma fuori della regola. Non c'è bisogno nemmeno di ricorrere a un invitatorio, non c'è bisogno di spiegare che l'incoraggiamento a lodare il Signore dipende da una certa motivazione. Siamo direttamente coinvolti nella novità dell'evento, è l'opera di Dio che si sta compiendo nella gratuità assoluta della sua iniziativa, l'uscita dall'Egitto. È vissuta come esperienza intima e radicale di appartenenza al Signore, ed è esperienza, vedete, come subito constateremo, che riguarda quella novità decisiva che non soltanto comporta l'allontanamento geografico dall'Egitto, il superamento dei vincoli di dipendenza dal potere del faraone, ma si realizza come itinerario di liberazione interiore. È la vera e propria uscita, è il vero e proprio esodo, è il vero e proprio valore determinante del viaggio ormai intrapreso. Liberazione interiore, ed ecco, bisogna che subito ci intendiamo. Intanto diamo uno sguardo al nostro Salmo, dividiamolo in tre strofe. La prima strofa, i primi due versetti, che per l'appunto annunciano l'uscita, l'esodo ormai in corso. La seconda strofa, dal versetto 3 al versetto 6, sono quattro versetti, seconda strofa, dedicata a descrivere le risonanze che l'esodo in corso produce nell'ambiente circostante. Terza strofa, gli ultimi due versetti, 7 e 8, una descrizione ricapitolativa dell'opera di Dio nella sua purissima originalità. Leggo: quando Israele uscì dall'Egitto. Vedete, siamo direttamente coinvolti nell'evento in corso. La casa di Giacobbe da un popolo barbaro, Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio. Lo strappo è avvenuto. Vedete, la partenza e quindi il cammino ormai intrapreso coincidono con la constatazione che proprio lui, il Dio vivente, ha preso posizione, proprio lui si è avvicinato, proprio lui si è insediato in questo popolo. Vedete che esce dall'Egitto nel momento stesso in cui Giuda diventa il luogo in cui il Dio vivente manifesta la sua santità. Lui prende dimora, Israele diventa il suo dominio. Lui che è il vero protagonista di questa uscita. In certo modo, vedete, è lui che esce dall'Egitto. E quando Israele uscì dall'Egitto è la presenza del Dio vivente che si è insediata in quel popolo a cui già vengono assegnati gli attributi che poi, quando il popolo sarà accampato ai piedi del Sinai, nella prospettiva dell'alleanza, leggeremo nel capitolo 19 dell'Esodo. un popolo convocato per essere santo, per essere un regno sacerdotale. Ecco, Giuda divenne il suo santuario, Israele, il suo dominio, il luogo della sua sovranità. Lui si è insediato. Ebbene, vedete, questo prendere dimora del Signore attraverso la storia di questo popolo uscito dall'Egitto nella storia dell'umanità, qui viene ulteriormente illustrato facendo presente che la casa di Giacobbe esce dall'Egitto in quanto è un popolo barbaro che abita in Egitto, un popolo barbaro. L'aggettivo usato qui di per sé allude alla balbuzie, ma non c'è granché da come dire discutere. È l'allusione a una parlata che non coincide con il linguaggio che invece il popolo uscendo dall'Egitto sta apprendendo. E questo, vedete, è determinante per quanto riguarda adesso la lettura del nostro Salmo. Uscire dall'Egitto significa non soltanto spostarsi da una località a un'altra, superare un confine geografico, affrontare itinerari sconosciuti in regioni impervie. Uscire dall'Egitto significa superare una certa consuetudine linguistica per apprendere un'altra lingua. E qui vedete, abbandonare la barbarie egiziaca significa non soltanto accantonare quella metodologia empirica di comunicazione che è un linguaggio umano, ma quel linguaggio è un criterio interpretativo della realtà, è una cultura, è un progetto di civiltà ed è, vedete, un popolo che parla una lingua barbara, quello che dimora in Egitto. L'uscita dall'Egitto è un evento culturale, non è semplicemente un trasferimento geografico o anche il superamento di un vincolo civile, amministrativo, politico, è veramente un percorso di rigenerazione culturale, un altro linguaggio. Dio parla un'altra lingua, che non è la lingua barbara parlata in Egitto. E vedete, per dirla in maniera essenziale, la lingua barbara dell'Egitto è quel criterio culturale che poi ha innumerevoli esplicitazioni, che nel suo impianto interno fa del male un riferimento divino, il male come una necessità sacra, come un valore, come un dovere assoluto, il male in Egitto. E il male, vedete, che si prospetta come una metodologia di comportamento, di scelte civili, di organizzazione politica, dove dalla complicità del male dipende non solo l'impianto della vita personale, ma la gestione sociale, è un progetto di civiltà, è un ideale politico, è il trionfo dell'egoismo umano. Tutto, naturalmente, tutto sta nel ingraziarselo, farselo amico, approfittarne, celebrarlo con devota solennità, il male, per dirla con un'espressione che lì per lì sembra quasi generica, ma è estremamente adeguata alla realtà, è pertinente. è il mondo egiziano, è il mondo là dove la cultura dominante considera il carico delle negatività come un prontuario di situazioni di cui approfittare, da cui trarre vantaggio e beneficio, naturalmente, in nome di quel principio assoluto che viene a coincidere con l'egoismo della soggettività umana, che afferma il proprio valore, il proprio successo, il proprio benessere, la propria prosperità, il proprio trionfo, la propria grandezza. L'Egitto è un impero che per secoli e secoli domina una gran parte del mondo conosciuto, e dunque tutto questo, vedete, per l'abilità con cui si riesce a instaurare una complicità con il male che è tutta a vantaggio del proprio interesse particolare, in modo tale da diffondere nel mondo un'ombra a cui ogni altra componente del grande quadro storico, civile, e religioso, universale, deve sottostare. Importante è saper utilizzare il male, saperlo sfruttare, saperlo assumere come l'interlocutore che fornisce gli strumenti decisivi per esercitare il potere da cui dipende il successo personale, sociale, imperiale, e trarne così tutti i vantaggi senza dimenticare che naturalmente questo comporta un vero e proprio riconoscimento attraverso opportune liturgie, cerimonie, celebrazioni, di come questo modo barbaro di parlare la lingua del potere in Egitto costituisca un valore sacro e divino, ve lo dicevo già poco fa. È l'Egitto. In Egitto si parla una lingua barbara. E uscire dall'Egitto significa incamminarsi lungo la strada che è aperta all'apprendimento di un'altra lingua. E questo, vedete, perché il Dio vivente, proprio Lui si è presentato, proprio Lui ha preso dimora, proprio Lui si è introdotto nelle vicende della storia umana e si è reso protagonista di questa novità che, uscendo dall'Egitto, chiama Israele a imparare un'altra lingua. Alla scuola di un nuovo linguaggio, Israele, il popolo che esce dall'Egitto. Questo riguardo, vedete, già alcuni antichi commentatori della tradizione ebraica insistono proprio sul significato di questa barbarie egiziaca. È un'altra lingua. Alcuni addirittura dicono quelli che discendenti di Giacobbe e discendenti di Israele non dimenticarono mai l'ebraico, continuano a parlare l'ebraico, non vollero mai imparare la lingua degli egiziani, perché non c'è dubbio, il Salmo viene interpretato nella prospettiva a cui accennavo io stesso poco fa. Ma così già la traduzione di Aquila uscì da un popolo di altra lingua. Già, e per non dire poi i padri della Chiesa, uscire dall'Egitto significa lasciare quella vita pagana che è dominante nelle forme proprie di tutto un impianto culturale di un linguaggio sociale, di un'organizzazione politica, di un mondo che si costruisce in virtù della abilità con cui ci si adegua al male e se ne approfitta facendo alleanza con esso e traendone tutti i vantaggi che gratificano l'iniziativa particolare dei soggetti che sanno parlare quella lingua e naturalmente determinano uno stato di sudditanza universale per coloro che rispetto a quella lingua sono soltanto uditori senza diritti. Ed ecco la seconda strofa del nostro Salmo. Leggo. Il mare vide e si ritrasse. Vedete, abbiamo a che fare con uno scompiglio nell'ambiente cosmico. Qui il mare si ritrae. Giordano si volse indietro, siamo già arrivati al termine del viaggio, allora quando coloro che hanno attraversato il deserto dovranno entrare nella terra e il Giordano tratterrà nel suo corso in modo tale da consentire l'ingresso, quello che avviene poi successivamente, se ne parla nel libro di Giosuè. I monti saltellarono come ariete, le colline come agnelli di un gregge. Vedete? Qualcosa che sta cambiando, qualcosa di grande, di strabiliante, di sconcertante, di imprevedibile, qualcosa che avviene nel mondo, perché quella uscita dall'Egitto, di cui noi ci stiamo più o meno rendendo conto, implica uno sconvolgimento cosmico, uno sconquasso generale. L'ambiente cosmico, vedete, balbetta. Qui le immagini usate dal nostro Salmo sono veramente esemplari. C'è la realtà liquida e la realtà solida. La realtà liquida è rappresentata dal mare e dal fiume, la realtà solida è rappresentata dai monti e dalle colline, ma sono figure che rinviano all'impatto con quelle che a modo nostro potremmo definire le realtà negative nell'esperienza umana. Le realtà oppositive, lì dove nel cammino della vicenda personale, comunitaria, familiare, sociale, con anche le sue espressioni organizzate in sede civile, ma lì dove si urta contro un ostacolo, il negativo, che sono limiti, limiti di ordine fisico, di ordine psichico, di ordine sociale, di ordine relazionale. Limiti, limiti interni, esterni, i limiti che condizionano la nostra realtà di creature umane in questo mondo. Ebbene, la realtà oppositiva, laddove l'impatto nel linguaggio biblico viene inteso come un urto che scandalizza. Perché lo scandalo è esattamente il gradino rispetto al quale si inciampa, quell'impedimento lungo il percorso che provoca un disagio, un disturbo, una complicazione, un dramma. C'è il mare, c'è un fiume da traguardare, c'è una montagna da scalare o una collina che anch'essa comporta passaggi impervi e preoccupanti. E dunque, vedete, le realtà negative, le realtà oppositive si trasformano. Il mare vide e si ritrasse. È in fuga, dice la lettera, è in fuga. Qui siamo rinviati naturalmente a quelle pagine che leggiamo nei testi dell'Antico Testamento, ma qui tutto viene ricapitolato alla luce di questo unico, nuovo e commovente criterio interpretativo. Lo scandalo nell'impatto con il negativo è trasformato nella scoperta di come ogni forma di ostilità diventa una partecipazione festosa al cammino. Il mare si tira indietro in fuga, il Giordano si rafferma lungo il corso del fiume, i monti saltellano come arieti, notate, si sollevano le montagne, diventano varchi che consentono un gradevole accesso, il percorso è spianato, le colline assumono questa fisionomia graziosa di agnellini che saltellano nell'insieme di un gregge che in tutto e per tutto motivo per compiacere lo sguardo di coloro che affrontano una scena così favorevole al loro cammino. L'ostacolo liquido, l'ostacolo solido, gli ostacoli per antonomasia è tutto quello che a modo nostro sperimentiamo come impatto scandaloso, con variabile gravità dell'esperienza, dal momento che i limiti ci accompagnano, ci stringono, ci intrappolano, come no, nei vari ordini del reale di cui già sappiamo. Ebbene, vedete, la scena qui si sta illuminando. E quel negativo di cui l'Egitto fa nella sua sintesi culturale il principio di valore, il male è scardinato dall'interno. La scena si illumina e si illumina, vedete, non soltanto per la soluzione dei problemi man mano che si presentano, come complicazioni che riguardano il viaggio nella sua oggettività visibile, empirica, ma è una serie di ostacoli che man mano si vengono sciogliendo nell'animo umano. Una negatività che si viene frantumando nell'intimo della coscienza, nella profondità del cuore umano. Tant'è vero che qui, vedete, adesso i versetti 5 e 6 si sviluppano nella forma di una serie di domande, di interrogativi. Ma come mai succede questo? Ma che sta succedendo? E vedete, la questione riguarda non semplicemente il fatto in sé, ma riguarda una nuova capacità di guardare il mondo, di camminare sulle strade, di affrontare i disagi e le contrarietà che stringono il cuore, che assediano il cuore, laddove innumerevoli e continui suggerimenti vorrebbero convincere il nostro cuore umano che bisogna pur farselo amico questo potere negativo che inquina il mondo, è il modo opportuno, necessario, inevitabile per stare al mondo e per starci bene. Ma che hai tu, mare, per fuggire? Tu, Giordano, perché torni indietro? Come mai? Ma che succede? Perché voi monti saltellate come arieti e voi colline come agnelli di un gregge? Vedete, la realtà esterna, e vi dicevo, la meraviglia per questa gioiosa leggerezza che pervade l'animo di coloro che osservano questi fenomeni. E qui vedete, è in atto l'apprendimento di quell'altra lingua di cui già sappiamo. Ma è mai possibile che il percorso possa essere affrontato e portato a compimento in un contesto nel quale tutte le situazioni negative che ci opprimono si vanno trasformando in occasioni positive per procedere, per crescere, per avanzare. Il mare si ritira, il fiume si sofferma, i monti saltellano allegramente, si vanno come sbriciolando, e le colline non ne parliamo proprio. Ecco, e vedete, qui è l'Esodo è ricondotto al suo valore intrinseco, più profondo, certamente determinante. L'esodo che non consiste semplicemente nel aver sostituito un faraone con un altro, o un impero con un altro, o un esercito del potere con un'altra metodologia, o aver risolto un guasto provocandone innumerevoli altri. Ma qui è una evoluzione interiore, è una liberazione del cuore, è imparare a stare al mondo parlando quella lingua per cui, è sempre Lui, il Dio vivente, che ci accompagna, che ci viene incontro, e non c'è ostacolo, non c'è scandalo, non c'è motivo di urto, non c'è esperienza del negativo, perché di fatto questo avviene, nessuno uscendo dall'Egitto vive sulle nuvole, ma sempre e dappertutto c'è Lui, il Dio vivente, che ha preso dimora, che si presenta, che si rivela, che apre strade, e apre strade, vedete, nei fatti oggettivi, apre strade nell'articolazione del linguaggio interiore. E qui la terza strofa adesso dice, e sono i versetti 7 e 8, trema o terra davanti al Signore, davanti al Dio di Giacobbe, che muta la rupe in un lago e la roccia in sorgenti d'acqua. Guardate, la terza strofa, ultima, estremamente sintetica, ma per davvero ricapitolativa, ci chiama a prendere posizione davanti al Signore. Notate bene che qui è il termine generico, Adon. Nel nostro Salmo è interessante questo particolare, il nome del Signore, le quattro lettere del nome impronunciabile, non compare mai. E davanti al Signore, ecco, cosa succede? Succede che, vedete, la terra trema, l'immagine di un tremore che lascia, come dire, fa emergere, qui il ricordo di quello che fu il passaggio del mare a suo tempo, quando la terra asciutta comparve dinanzi ai piedi dei fuoriusciti, e quindi emerge la terra solida, là dove era una realtà acquitrinosa, umida, e trema terra, e qui il verbo usato allude per l'appunto a un fremito progressivo, una terra che emerge in forza di contrazioni successive, tant'è vero che il verbo usato qui viene usato anche per indicare le contrazioni di una partoriente. A questo riguardo devo che Aquila, nella sua traduzione, questo versetto 7 dice esattamente così, che la terra partorisce, e cita Isaia nel capitolo 66, versetto 8, dove l'antico profeta dice: ha partorito la terra in un giorno solo ed è stata generata una nazione in un istante. La terra partorisce, la terra che trema, la terra che emerge davanti al Dio di Giacobbe. Ecco, è una trasformazione in atto. Il verbo trasformare, proprio qui, tra il versetto 7 e il versetto 8, che fa da perno nella nostra strofa, che muta, dice la mia Bibbia, la rupe in un lago e la roccia in sorgenti d'acqua. Adesso vedete la realtà rocciosa, pesante, aspra, si scioglie e diventa acqua per la vita. Vedete come il rimescolamento è completo. Là dove l'ostacolo liquido risultava invalicabile, emerge il terreno solido. E là dove la rupe si ergeva come un massiccio impenetrabile, la roccia mette a disposizione zampilli d'acqua, la roccia si sgretola. Vedete, acqua per la vita. E protagonista di questa trasformazione che è in atto, questa trasformazione è il tema, il programma di quel percorso scolastico che comporta l'apprendimento di un'altra lingua, il viaggio dell'esodo. Dio fa nuovo il mondo. Ed ecco una vera e propria nuova creazione. Una vera e propria nuova creazione che non possiamo immaginare alla maniera di chissà quali miracoli, tanto per incantare il pubblico. Quell'accenno, tra l'altro, alle doglie di una partoriente è un accenno più che mai istruttivo per noi, ma è la presenza viva e operosa di Dio nella nostra vicenda umana che cambia in noi, nel nostro animo, nel cuore umano, cambia i criteri del sentire, i criteri del pensare, i criteri del giudicare, i criteri dell'interpretare. È l'esodo, è un altro linguaggio. E vedete, là dove l'esperienza assume l'evidenza di ostacoli, nel cuore umano diventa eloquente il linguaggio che ci consente di scoprire come ci sono donate occasioni di vita. Un amore gratuito che stringe la storia degli uomini dentro all'economia di gratuità d'amore. Ed ecco la parola di Dio che ci viene incontro come criterio che risuona in noi stessi e diventa in noi capacità di interpretare quale che sia il negativo con cui dobbiamo fare i conti, come un dono a cui corrispondere, un dono a cui aderire, una rivelazione in rapporto alla quale poterci offrire, una storia d'amore dentro alla quale niente sfugge alla gratuità della iniziativa con cui Dio si rivela. È la parola sua per noi, ed ecco diventa la parola mediante la quale possiamo documentare, testimoniare la nostra presenza nella storia umana. Dice Atanasio, a proposito di questo versetto 8, esattamente questo, un'affermazione lapidaria: Dio ha cambiato i cuori di pietra. Dio ha cambiato i cuori di pietra. Ecco. Il viaggio dell'esodo è in corso. Questo non significa trovarsi alle prese con una vicenda nella quale tutto corrisponde alle nostre auspicate gratificazioni, tutto quello che la nostra esistenza umana sperimenta come limite, ostacolo, impedimento, tutto quello che ci rimanda a malattie, incertezze, dolori, tutto quello che sperimentiamo come pesantezza nel cuore umano, cattiveria, ingiustizia, violenza, prepotenza, fino alla morte. Ed ecco, la strada si apre. E vedete, non siamo più in Egitto. Non parliamo più la lingua dell'Egitto. Siamo in relazione con la presenza del Dio vivente che si è insediata, si è collocata, ha preso dimora in mezzo a noi, in noi, nella nostra storia. Ed ecco come là dove abbiamo a che fare con montagne di qualunque tipo o oceani profondissimi, siamo aiutati a renderci conto che tutto si svolge nel contesto di una relazione d'amore, dove la gratuità del dono che riceviamo suscita in noi l'eloquenza di una lingua nuova che ci consente di interpretare e di annunciare, di testimoniare, forse anche di rimanere silenziosi, ma è una lingua che nel cuore umano assume l'inconfondibile dolcezza di una risposta d'amore. Ed ora fermiamoci qua e lasciamo il nostro Salmo 114 per spostare l'attenzione e prendere contatto con il Vangelo secondo Giovanni. Leggevamo poco fa, nel capitolo 12, i versetti del brano che sarà proclamato domenica prossima. Siamo a Gerusalemme, siamo nel Tempio e il Salmo 114 in qualche modo ci chiama a renderci conto di un dato che in sé per sé è indiscutibile, ineccepibile, e cioè il Tempio è nella storia della salvezza, nell'esperienza del popolo di Dio, il grande sacramento della presenza del Dio vivente, il Tempio. Sacramento dell'alleanza, l'alleanza mediante la quale la presenza del Dio vivente si è confermata come volontà di comunione per la vita, nel tempo e nello spazio. Beh, per dirla con una parola che adesso il nostro evangelista Giovanni pone in risalto con la sua sapienza magistrale, è il sacramento della gloria. Il Tempio. La gloria, la presenza operosa del Dio vivente nella storia umana. Andare a ritroso e ripercorrere le grandi tappe della storia della salvezza ci aiuterebbe, ma adesso non è il momento. Fatto sta che qui adesso siamo nel Tempio, là dove abita il Dio vivente. Ma vedete, non è tanto la collocazione, come dire così, domestica in quello spazio architettonico, è la gloria, là dove il Dio vivente abita nella creazione, nella storia. Il Tempio è il sacramento di questa presenza gloriosa di Dio nella creazione intera e nello svolgimento della storia. umana, in tutte le sue tappe, in tutte le sue componenti. Il sacramento è un segno, il Tempio, della gloria. Dove e come abita il Dio vivente nella creazione e nella storia? Ebbene, vedete, qui credo che il Salmo 114 un po' ci condiziona, ma un po' anche ci aiuta, e credo soprattutto questo, perché c'è un modo di parlare che è prerogativa inconfondibile del linguaggio con cui Gesù si esprime, e l'Evangelista Giovanni a questo riguardo è, mi sembra particolarmente attento ed esplicito. Se voi tornate indietro di qualche pagina, capitolo 7, versetto 18, oggi abbiamo letto un brano del capitolo 7 nella messa di questo venerdì, nel capitolo 7 versetto 18, chi parla da se stesso, chi parla, c'è un modo di parlare e c'è un linguaggio parlato da Gesù che è un commento del suo modo di abitare, che è un commento relativo alla gloria. La gloria. Qui dice, nel versetto 18 del capitolo 7, chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e in lui non c'è ingiustizia, e quel che segue. Se voi fate così con lo sguardo una piccola corsa in avanti, versetto 34 di questo capitolo 7, Gesù dice: voi mi cercherete e non mi troverete. Dove sono io? Dove sta Gesù? Ma la questione è appunto dove abita la presenza mediante la quale Dio si rivela, Dio si rende operoso nella creazione, nella storia umana. Voi dove vado io non potete venire, dice qui. Dissero dunque tra loro i giudei: ma dove mai sta per andare costui, che noi non potremo trovarlo? Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci, i pagani, e ammaestrerà i greci? Che discorso è questo? Ecco, che logos è questo? Che parola è questa? Salmo 114, quasi naturalmente adesso ci... Ma che lingua parla Dio? Quale logos è questo? Che discorso è questo che ha fatto? Mi cercherete, non mi troverete, dove sono io? Dove sta lui? Dove dimora lui? Come dimora lui? Cosa vuol dire? Non potete venire adesso, perché? Vedete che questa stessa questione si ripresenta ancora nel capitolo 8, tanto per dire, sono soltanto degli spunti. Se prendete nel capitolo 8, verso la fine del capitolo, il versetto 50, io non cerco la mia gloria, dice Gesù, è lui che sta parlando, ma vi è chi la cerca e giudica. In verità vi dico, se uno osserva la mia parola non vedrà mai la morte. Se uno osserva il mio logos, la mia parola, non vedrà mai la morte. Gesù parla una lingua tale per cui sintonizzarsi con il suo linguaggio significa non vedere la morte. Il linguaggio parlato da Gesù, già vi dicevo, a commento del suo modo di abitare. E ci chiediamo ancora una volta, come già vi suggerivo, ma di quale gloria sta parlando Gesù? Quella gloria che, stando a tutta la rivelazione antico testamentaria, ha come sacramento il Tempio, e siamo nel Tempio, e dunque il modo di essere presente e operante di Dio nelle vicende di questo mondo. Vedete che se ritorniamo adesso al nostro brano evangelico, capitolo 12, versetto 20, ricompaiono i greci, Elines, li abbiamo incontrati nel capitolo 7, compaiono là nel capitolo 7 e compaiono qui. Erano saliti per il culto durante la festa anche alcuni greci. Questo vuol dire che sono dei pagani, ma sono evidentemente dei pagani che simpatizzano con il giudaismo, che sono forse addirittura proseliti, e comunque sono saliti anche loro a Gerusalemme per la festa. E dunque adesso ricompaiono questi che vengono greci, è un'espressione generica, da qualche regione del mondo, e appartengono a uno dei tanti popoli che compongono i goim, esni si dice in greco, i gentili, rappresentanti dell'umanità nella sua immensa varietà. Questi saliti al Tempio, e poi veniamo a sapere che vogliono vedere Gesù. Vogliono vedere Gesù. Si rivolgono a Andrea, Andrea si rivolge a Filippo. Fermiamoci un momento prima di considerare qual è la risposta che Gesù dà a Andrea e Filippo, che si sono fatti portavoce della richiesta di quei pagani, greci, forestieri, che però sono saliti anche loro si interrogano e cercano di vedere. Dunque lasciamo per un momento l'interrogativo in sospeso e diamo uno sguardo a ritroso, rapidamente, si intende bene, al complesso di episodi che hanno a che fare con la vicenda di Lazzaro, perché se voi girate una pagina o due, dall'inizio del capitolo 11 le vicende riguardanti Lazzaro, e se ne parla ancora fino al capitolo 12 versetto 19. Vedete che il versetto che precede immediatamente l'avvio del nostro brano evangelico, versetto 20, il nostro brano comincia così, e fino al versetto 19 rispunta ancora la questione circa Lazzaro, da 11.1 fino a 12.19, il fatto di Lazzaro. E vedete un uomo ammalato che va incontro alla morte, Lazzaro. Ebbene, vedete, c'è un'amicizia che guarisce la malattia degli uomini. Lazzaro, Gesù, amici. Le sorelle di Lazzaro, amiche. Gesù, amico. E vedete, la malattia degli uomini, qui considerata attraverso la figura di Lazzaro come ricapitolativa di tutte quelle, come dire, avversità, tutti quei limiti, tutte quelle scandalose opposizioni, tutto quello che è difficoltà nel rapporto con l'esterno, con gli altri, con noi stessi, la malattia, che poi vedete nella sua espressione suprema chiude la nostra condizione umana dentro l'orizzonte di una morte solitaria. La solitudine della morte è l'estrema negatività, quella all'interno della quale trovano come dire, la loro opportuna collocazione tutte le altre opposizioni, difficoltà, contrarietà, inciampi di ogni genere, scandali fuori e dentro, l'estrema negatività, quella estrema negatività da esorcizzare la morte e con cui patteggiare con il massimo dell'impegno possibile. Ebbene, vedete, qui Veniamo a sapere, prendete il versetto 4 del capitolo 11, che questa malattia non è per la morte ma per la gloria di Dio. Lazzaro, l'amico di Gesù, Gesù l'amico di quella famiglia. C'è un'amicizia che guarisce la malattia degli uomini in quanto introduce in essa, nella malattia degli uomini, la gloria di Dio. Questa malattia non è per la morte, è malattia. Malattia per la gloria di Dio. Lo dice Gesù amico. Questa malattia non trova nella morte l'orizzonte che chiude in maniera ormai irreparabile quella che è stata la sequenza di urti e contraccolpi, contrasti e scorticature, di negatività in negatività fino alla morte, ed ecco in quella morte tutte le relazioni sono interrotte, la solitudine diventa padrona. La malattia è per la gloria di Dio. L'amicizia di Gesù introduce, ripeto ancora, nella malattia di Lazzaro, che è la malattia di cui ogni essere umano fa esperienza a modo suo, nelle sue misure di spazio e di tempo, introduce in quella malattia la gloria di Dio. Cos'è avvenuto a Lazzaro? Vedete qui nel capitolo 12, nel versetto 9, veniamo a sapere che la gran folla di giudei venne a sapere che Gesù si trovava là e accorse non solo per Gesù ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva resuscitato dai morti. Ma che cosa è successo a Lazzaro? Il fatto è, vedete, che nella morte, perché Lazzaro muore, ma nella morte Lazzaro non è rimasto solo. Vedete tutto il racconto qui nel capitolo 11, torniamo ancora indietro, girando di nuovo la pagina, tutto il racconto dall'inizio del capitolo fino ai versetti da 45 in poi, ossia fino a quei versetti, siamo alla fine del capitolo 11, quei versetti rileggeremo nella veglia di questa notte, di questa sera, quei versetti dove veniamo a sapere che Gesù viene condannato a morte. Per come sono andate le cose a Betania, la notizia riportata alle autorità di Gerusalemme risuona in maniera tale da provocare un dibattimento che conduce alla sentenza precisa, rigorosa, inequivocabile. Versetto 53. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo, Gesù. Dunque, vedete, decisero di ucciderlo. C'è di mezzo Caifa, il sommo sacerdote in carica in quel momento, ed è Caifa che interviene con la sua autorevolezza e dice: bene che un uomo muoia solo, perché se no qui ci andremo incontro a disordini, interverranno i romani con la loro polizia, faranno man bassa. E dunque da quel giorno decisero di uccidere Gesù. Questo, vedete, è avvenuto a Lazzaro. Nella morte Lazzaro non è rimasto solo. Anche Gesù viene condannato a morte. E così però, vedete che anche la morte umana diviene dimora per lui. Diviene per Gesù il luogo in cui abita la sua amicizia. La morte umana diventa la dimora della gloria di Dio. Questa malattia non è per la morte, è per la gloria di Dio. E vedete, questa gloria di Dio irrompe nella relazione d'amicizia tra Gesù e Lazzaro quando l'amico Lazzaro Gesù viene condannato a morte. Questo è il linguaggio dell'amico, una lingua strana, una lingua nuova, una lingua che è diversa da ogni altro linguaggio, e d'altra parte sembra proprio alla scuola del Salmo 114 di dover dire ogni altro linguaggio barbaro, egiziaco. E vedete, è l'amico che ha versato le lacrime, e qui nel versetto 34, poi si prosegue, Gesù chiede dove l'avete posto, e gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto, versetto 35, ma vedi com'era amico, ma poteva aprire, come ha aperto gli occhi al cieco, poteva far sì che questi non morisse, invece Lazzaro è morto. E così di seguito, fino al versetto 43, detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Gesù parla questa lingua, vedete? Gesù grida ad alta voce: Lazzaro, vieni fuori. Gesù ha pianto sulla roccia del sepolcro, su quella pietra dura e arida. Vedete, l'amico che ha versato lacrime è in grado di rivelare una potenza d'amore che genera per una vita vittoriosa sulla morte. È l'amicizia che, vedete, vince la morte, nel senso che si afferma proprio come forza che trasforma la morte da condanna alla solitudine definitiva in evento di comunione, che è intrinsecamente dotata di una inesauribile fecondità di vita nuova, di vita che nasce. È un'altra lingua, un'altra lingua, il linguaggio dell'amico che ha versato lacrime e che per questo viene condannato a morte, perché è l'amico di Lazzaro, ma è esattamente questa testimonianza di un amore che entra dentro la morte, che instaura proprio nella morte un vincolo di comunione gratuito, gratuita. È così che la morte è abitata dalla gloria di Dio, e la morte degli uomini diventa grembo fecondo di vita vittoriosa. E vedete che per questo muore Gesù. Abita lui, a proposito di questo che ci diceva il Salmo 114, come dimora Dio, il Dio vivente, nella storia del suo popolo. Abita lui nella morte degli uomini. Vedete, qui è la novità, è la novità straordinaria, inimmaginabile, inconcepibile, stando al linguaggio che si parla in Egitto. È così che in ogni morte umana non c'è più da registrare l'evento che chiude nella solitudine, ma in ogni morte umana si apre l'accesso alla dimora della gloria. Quella gloria che ha reso visibile, il linguaggio misterioso ed eterno dell'amore di Dio. Ricordate che fin dal prologo nel Vangelo secondo Giovanni siamo stati informati e messi sull'avviso. Capitolo primo, versetto 14, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Venne ad abitare in mezzo a noi, è il prologo. Capitolo 1, versetto 14. E noi vedemmo la sua gloria. Gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Prologo. È venuto, venne ad abitare in mezzo a noi e noi vedemmo la sua gloria. Capitolo 1, versetto 14. Vedete che adesso è proprio opportuno che ritorniamo direttamente al nostro brano evangelico e ci sbrighiamo, perché adesso possiamo intendere la risposta che Gesù dedica a quei pagani che attraverso Andrea e Filippo hanno posto la domanda. La risposta è che lì per lì ci sembra poco intonata la domanda, ci sembra che la risposta non corrisponda alla domanda. Quelli hanno chiesto, vogliono vedere Gesù. Gesù forse può dire sì, può dire no, può dire adesso, può dire domani dopo pranzo, può dire non so un'altra cosa, qualunque, ma invece dice, Gesù rispose, ecco il versetto 24 o 20, cosa c'è scritto, 23?
23.
Gesù rispose: è giunta l'ora che sia glorificato il figlio dell'uomo. Vedete, la risposta sembra proprio fuori contesto. Ed invece questa è la risposta di Gesù alla domanda. Si tratta di annunciare che è giunta l'ora della gloria. È giunta l'ora della gloria. L'ora in che sia glorificato il figlio dell'uomo. È giunta l'ora della gloria. Questa è la risposta di Gesù ai pagani, a tutti gli uomini, a tutti gli uomini che si ammalano e che muoiono. È l'ora della gloria. Ecco la dimora di Dio nella carne umana. Là dove il figlio dell'uomo, discendendo e risalendo, ne parlavamo in altre occasioni, nei nostri incontri settimanali, discendendo e risalendo, proprio lui, il figlio dell'uomo, è il segno per antonomasia nel Vangelo secondo Giovanni, lui ha fatto della sua amicizia nella carne mortale degli uomini, ha fatto di quella sua amicizia nella carne, non un'amicizia così nei pensieri, nei vagheggiamenti, nelle illusioni, nelle fantasie, nei desideri, ma nella carne umana, la rivelazione della paternità di Dio per tutti gli uomini che muoiono. È l'amico, è il figlio dell'uomo, che è disceso, che è risalito, che parlato il linguaggio dell'amicizia, in modo tale che l'ora della gloria finalmente segna lo svolgimento della storia umana, e tutta la storia umana del passato e del futuro fa capo a questa ora, a questo evento, a questa presa di posizione di Dio nella storia umana, la dimora nella carne del figlio. Il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi, il Logos, la parola. E noi abbiamo visto la sua gloria. Se voi qui, attraverso i versetti del nostro brano evangelico, arrivate per un momento al versetto 26, se uno mi vuol servire, mi segua, dove sono io, là sarà anche il mio servo, se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Il Padre lo onorerà. Vedete, è il figlio dell'uomo che nell'amicizia lo rende partecipe dall'interno di tutto quello che riguarda la carne mortale di ogni uomo, e in questa sua amicizia è rivelazione della paternità di Dio. per tutti gli uomini mortali. Ed ecco come la gloria di Dio irrompe nella storia derelitta di uomini ammalati nel corpo e nel cuore. La gloria di Dio irrompe e la gloria di Dio sottrae gli uomini tutti alla barbarie della loro schiavitù egiziaca. E la gloria di Dio conduce ogni essere mortale sulla strada della vita redenta, nella festa della nuova creazione, come ci invitava a contemplare il Salmo 114. Ma ascoltiamo meglio ancora per qualche momento come parla Gesù. Come parla Gesù? Il linguaggio di Gesù, quel linguaggio che poi, vedete, nel racconto evangelico suscita incomprensione, ostilità, stordimento. Tra l'altro Gesù già è ufficialmente condannato a morte. Ebbene, qui per un momento ritorniamo ancora al nostro brano evangelico, versetto 24. Ecco il suo modo di parlare della sua solitudine fino alla morte, quella morte a cui Gesù va incontro, quella morte che Gesù fa sua nella carne umana, è sua, è la morte che chiude, che interrompe le relazioni, che imprigiona nella solitudine. Versetto 24. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Conosciamo benissimo queste parole del Signore. Vedete, proprio questa che è nell'interpretazione corrente, comune, condivisa della morte, è un'interpretazione che è congeniale alla lingua barbara che si parla in Egitto, è la condanna alla solitudine. Ebbene, proprio questa morte Gesù annuncia come e rivela, illustra come attuazione di una fecondità universale. Il chicco è gettato nella solitudine ed ecco abbondanza di frutti. Vedete che la trasformazione dall'interno, e dall'interno di questo morire nella carne umana che si rivela come principio di comunione universale, una fecondità sconfinata. E più esattamente, vedete, Gesù parla della sua morte come di una caduta. Qui dice, se il chicco di grano caduto in terra non muore, caduto in terra, gettato, seminato, sì, è una semina, ma è anche un'infallibile promessa di raccolto, sapete. Il seme caduto è la promessa di un raccolto. Considerazioni queste che riemergono attraverso il linguaggio dell'Apocalisse, l'Apocalisse di Giovanni. A proposito del verbo cadere, solo un piccolo richiamo. Se voi prendete per un momento il capitolo 18, dove ha inizio il racconto della passione secondo Giovanni, è la lettura che non manca mai ogni venerdì santo, passione secondo Giovanni, capitolo 18, Gesù al di là del Cedron, Gesù nel giardino, nella notte, ed ecco Giuda che si presenta con le guardie e i servi dei sommi sacerdoti. Ed ecco, nel versetto 4 Gesù si fa avanti. Chi cercate? Rispondono: Gesù di Nazareth. E allora Gesù di nuovo: sono io. Vi era là con loro anche Giuda il traditore. Appena disse sono io, indietreggiarne caddero a terra. Vedete che il verbo cadere, piptim, compare nel nostro brano, di per sé compariva un'altra volta ma in un contesto molto marginale, compare qui, caddero a terra e rimangono a terra. E Giuda? Ma vedete che Giuda qui cade a terra, ridotta a poltiglia fangosa, ma è una vicenda che è ormai indissolubilmente congiunta con quella semina del chicco di grano che è gettato a terra, che è caduto a terra. Un'infallibile promessa di raccolto che riguarderà anche Giuda, caduto a terra. Già. Per ogni uomo ammalato che va incontro alla morte e che nella morte non è solo, è la gloria di Dio. C'è di mezzo, vedete qui nel nostro capitolo 12, a proposito di questa semina, c'è di mezzo il turbamento di Gesù. Qui nel versetto 27: ora l'anima mia è turbata, dice Gesù, e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora? Sono venuto apposta per quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Dunque anche qui vedete, in Salmo 114 ci viene nuovamente incontro, e qui si parla di un turbamento. Il verbo tarassin, compare altre due volte questo verbo che ha per soggetto Gesù. Nel capitolo 11, versetto 33, quando Gesù è turbato avvicinandosi alla tomba di Lazzaro, capitolo 11, versetto 33, ma ricompare più avanti nel capitolo 13, versetto 21, quando durante l'ultima cena, versetto 21, dette queste cose, Gesù si commosse profondamente, turbato, e dichiarò: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Tradimento, l'espressione più feroce dell'ingiustizia umana che si accanisce contro l'innocente. Gesù turbato, e adesso qui turbato. Ma vi dicevo, il Salmo 114, ricordate come si ritira il mare, come sussultano le montagne, come saltellano, una danza cosmica. Il verbo, tra l'altro, tradotto con saltellare, è verbo che altrove serve esattamente a indicare i salti ben ritmati di una tarantella, di una danza, è una danza cosmica. E questo turbamento di Gesù, vedete, è come l'eco ricapitolativa di tutti gli sconquassi che sono registrabili nelle dimensioni cosmiche, nello svolgimento della storia umana. Sconquassi, vedete, che sono tutti da interpretare in rapporto all'irrompere di quella novità di cui è protagonista il Dio vivente che parla la sua lingua. Che parla un'altra lingua. Proprio così viene rivelata la paternità di Dio. È la paternità di Dio. Padre, glorifica il tuo nome. E venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. Una voce che poi viene pensata come un tuono. Già. È così, vedete, che la sua voce parla come un tuono, è la voce di Dio, e parla per rivendicare il valore della sua dimora nella carne umana. è la carne umana che appartiene al figlio. E la voce è tonante, rivendica esattamente il suo modo d'essere presente nella carne umana tramite la missione affidata al figlio. Nella morte del figlio la voce parla, abbiamo visto la sua gloria. Nella morte del figlio vedete che segna l'ora gloriosa dell'amore che ha vinto in noi, la prigionia che ci affligge nella nostra solitudine mortale, laddove la nostra carne umana è divenuta il luogo della sua dimora. E ogni impatto con la patologia dei nostri limiti mortali, ogni impatto con tutte le opposizioni che ci stringono fuori e dentro di noi, nell'ordine fisico e in ogni altra dimensione del nostro vissuto, ogni impatto diviene tramite fecondo di conversione alla vita vera, occasione propizia per un passaggio che ci introduce nella via della libertà e dell'amore gratuito e puro. È così che si infrange la durezza del cuore umano, perché il figlio dell'uomo, che attira tutti a sé, è il Signore che muta la rupe in un lago e la roccia in sorgenti d'acqua. Fermiamoci. Citiamo allora il Salmo 114.
Ecco qua.